Quarta lezione. Liberi dal legalismo per lo sviluppo di una fede operante attraverso l'amore. Prima parte.
Una persona distrutta, depressa, che non voleva, non solo non poteva avere gioia, ma non la voleva neanche, e questo ero io. Mi sembrava che la vita fosse una forma di angoscia, di distruzione, di non senso. Quindi non solo non potevo credere più di avere gioia, ma non la volevo. Mi sembrava una cosa stupida la gioia per le persone superficiali. Ero entrato in contorsioni estreme, favorito tante volte da uno studio esagerato, da una cultura portata all'esasperazione, da uno studio della psicologia, della filosofia, proprio portato all'analisi del linguaggio, portato proprio a non capire più niente, più studiavo il linguaggio, proprio all'analisi strutturale del linguaggio, per cui tu cominci a riflettere, a dire perché se il cielo è azzurro, l'azzurro non è cielo, e così via, su tutte queste speculazioni che sembrano grande filosofia, ma che alla fine ti fanno flippare dalla testa e ti fanno perdere il senso della semplicità delle cose di Dio. Credo che Dio realmente ha una realtà molto semplice, molto bella per ognuno di noi, però dobbiamo cercare di essere meno complicati, dobbiamo in qualche modo diventare dei piccoli bambini. Gesù lo disse: ti ringrazio Padre, prego, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli, perché così ti è piaciuto. E credo che realmente abbiamo bisogno di subire un processo di trasformazione in semplici fanciulli. Questo non significa diventare capricciosi, non significa prendere quelle caratteristiche negative tante volte dell'infanzia, ma significa avere questa semplicità di fede, questa semplicità che ci può realmente fare appoggiare su qualcosa che se Dio ha fatto è reale. Tante volte noi non ci crediamo alle cose di Dio, allora ci dobbiamo arzigogolare, dobbiamo crearci delle altre sicurezze, perché in realtà non crediamo che Lui ci ha chiamato a camminare sull'acqua, a sfidare ogni legge fisica, gravitazionale, ogni legge che ci determina per forza traumi, la nostra vita che ci condiziona ad essere quelli che siamo. Dio ci ha chiamati a camminare sull'acqua, e per fare questo dobbiamo essere semplici come bambini. E su questo studio che ora inizieremo nella sua prima parte c'è proprio tutto il succo del cristianesimo, cioè la fede operante attraverso l'amore. Ma prima di parlare di questo, che è proprio tutto il progetto, concretizza il progetto di Dio per la nostra vita e che poi si può applicare alla nostra guarigione, si può applicare alla scoperta di questi tesori meravigliosi della grazia di Dio, prima di tutto cerchiamo ancora di scongiurare un pericolo che, come abbiamo detto questa mattina, un pericolo era quello del viaggio nella colpa, nell'autocondanna. Un altro pericolo molto grosso è il legalismo, questa trappola che tante volte ci prende, e dicevamo questa mattina che quasi quasi ci fa pensare che potremo arrivare alla perfezione, potremo arrivare a questa libertà meravigliosa. Certo, è già buono avere questo desiderio, ci sono persone che neanche vogliono, e molti dicono che vivono più tranquille, cioè si accontentano. Ma credo che nel momento in cui Dio ci ha messo dentro questa perfezione, nel momento in cui Lui ci ha donato, come abbiamo detto questa mattina, questo cuore nuovo, meraviglioso, perfetto, giusto, tante parti nella Scrittura ci attestano questa realtà, non la stiamo inventando noi, non ci stiamo cercando di suggestionare per consolarci, per cercare di dimenticare le nostre negatività, ma Dio realmente ha fatto quest'opera. Lo scrittore della lettera agli ebrei aggiunge in una maniera chiara che con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono stati santificati, ha per sempre resi perfetti. Solo che c'è questo piccolo rischio, che all'inizio comprendiamo questo, dicevamo stamattina, comprendiamo il nostro stato di perdizione, comprendiamo il nostro peccato, il nostro bisogno di salvezza, riceviamo questo dono meraviglioso, riceviamo questa perfezione interiore, ma poi, anziché continuare il nostro cammino per fede, cioè con lo stesso atteggiamento con il quale abbiamo ricevuto la salvezza come un dono della grazia di Dio, invece di continuare sullo stesso cammino della fede, cominciamo a cercare di raggiungere questa perfezione che Dio ci ha dato, questo tesoro, attraverso i nostri mezzi, attraverso i nostri sforzi, attraverso regole sempre più elaborate, attraverso tecniche varie, che non riusciranno a niente, perché l'unica maniera di realizzare l'eredità di Dio, che è per grazia, è la fede. Non ci sono altri sistemi per poter attingere a questo tesoro meraviglioso. Tant'è vero che Dio dice che senza la fede, infatti, è impossibile piacergli. È impossibile, perché senza la fede noi non scopriremo mai, noi non onoreremo mai la grazia di Dio, non apprezzeremo mai la grazia di Dio, perché non la troveremo mai. Senza la fede non potremo pescare mai nel mondo spirituale, nel mondo invisibile, e ripescheremo sempre altro che pesci, come quando uno va a pesca e va pescando scarponi, latte, tutte queste cose. E tante volte nella nostra vita, quando cercheremo solamente di migliorare il nostro autocontrollo, di perfezionare i nostri sistemi di difesa, diciamo poco fa, cercheremo di controllarci quindi meglio, sistemi umani, cercheremo di schiacciare un'emozione con un'altra emozione più forte, con la legge del chiodo scacciachiodo, o cercheremo di vincere le nostre paure con suggestioni ancora più forti. In realtà tutte queste cose non ci faranno mai attingere a questo tesoro meraviglioso, e saremo là a cercare di costruire un edificio che però non sarà un castello spirituale, ma sarà un castello in aria. Tant'è vero che poi, quando ci saranno i test, quando verranno i temporali, quando verranno le vicissitudini difficili, queste costruzioni, che non sono costruzioni di fede, purtroppo, o per fortuna, io direi anzi per fortuna, cadono prima, perché se non cadessero mai sarebbe tremendo avere costruito dei castelli in aria e accorgersene solamente quando non c'è più tempo per ricostruire. Ma allora grazie a Dio per gli esami, grazie a Dio per i test, grazie a Dio per quelle difficoltà che non sono volontà di Dio, ma che in qualche modo sono l'autorizzazione che il diavolo riceve o deve prendersi per testare la nostra fede. Allora, se una costruzione è fatta di fede, stando fermi nella fede, il diavolo fuggirà da noi, con tutte le sue seduzioni, con tutte le sue avversità, con tutto il suo potere distruttivo. Ma se questa costruzione non è di fede, hai voglia che cerchiamo di resistere con il nostro autocontrollo, con le nostre buoni proponimenti, con i nostri sforzi, con le nostre regole sempre più perfezionate? Questo non ci farà superare l'esame. Allora è meglio, a un certo punto della nostra vita, scoprire che siamo magari ancora alle scuole medie anziché all'università, e ricominciare un programma veramente di crescita nella fede, piuttosto che illudersi di essere arrivati all'università in senso spirituale e alla fine invece confondersi di fronte a degli esami di prima elementare, a degli esami di asilo anzi. E tante volte nella nostra vita andiamo avanti tantissimo, andiamo avanti con le emozioni, andiamo avanti con la fantasia, andiamo avanti, cioè, solamente con la parte mistica, andiamo avanti solamente con lo sforzo, andiamo avanti con l'autosuggestione, andiamo avanti con tanti sistemi, ma nel momento in cui c'è la difficoltà si rivela che non c'è questa fede ancora nella nostra vita, o non c'è abbastanza fede, non sto dicendo che non c'è in assoluto, ma non è sufficiente a superare quella prova, quella difficoltà. Allora là dobbiamo correre ai ripari, dobbiamo comprendere cos'è che non va, dobbiamo capire perché non possiamo superare quell'esame e dobbiamo veramente fortificare la nostra fede, perché la nostra fede provata, cioè produca veramente costanza, la costanza ci dia una determinazione di andare avanti e di non fermarci agli esami di prima elementare, di scuola media, di liceo, di università, ma andare avanti in questo cammino spirituale, superando test, esami sempre più difficili, per fede, attraverso la nostra fede. E dicevo, quindi è importantissimo comprendere questo, e comprendere che la fede, non possiamo approfondire questo argomento, però lo accenno brevemente, non è un modo per piegare la volontà di Dio, non è un combattimento, nel senso uno sforzo che tu fai, ma è un atteggiamento del nostro spirito, è un atteggiamento di fiducia, di certezza interiore che ha bisogno di svilupparsi in noi, Tante volte noi cerchiamo di autosuggestionarci, di autoconvincerci, ma in realtà non siamo riusciti a sviluppare fede. È come se cercassimo di camminare sull'acqua, prendendo la rincorsa, ma poi, oppure cerchiamo, ce la faccio, sto facendo, ce la faccio. E mentre già che diciamo ce la faccio, siamo crollati, perché non è una specie di training autogeno, come neanche la lode, non è un training autogeno, ma è una certezza interiore che si basa sulle promesse di Dio, su quelle realtà che sono immutabili e che nella misura in cui diventano certezze dentro di noi, infatti fede abbiamo detto che è certezza di cose che si sperano, nel momento in cui diventano certezze fanno parte di un tuo patrimonio che non può esserti levato costantemente, cioè se una cosa l'hai conquistata per fede, è tua fratello, è tua sorella, è per l'eternità, non solo è tua ora, ma è tua in eterno. Se una cosa invece l'hai conquistata in altre maniere, solamente appiccicata, solamente con sistemi umani, con mezzi umani, quindi che non ha attinto al tesoro dell'eredità, della grazia di Dio, allora quando verrà qualche cosa un poco più difficile, quello che è impiccicato, è come quando uno aggiusta una macchina solamente mettendo lo stucco e non addrizzandolo, appena prendi una scaffa, boom, e tutta la macchina che sembrava verniciata bene, perfetta, ti accorgi che il tuo carrozziere è un po' imbroglione. Ti accorgi di questo. Ma Dio non vuole che aggiustiamo così le nostre ammaccature, tante volte hanno bisogno di essere raddrizzate, hanno bisogno veramente di tempo, di pazienza, hanno bisogno soprattutto di fede che unita alla pazienza ci farà ereditare le promesse di Dio. Fede e pazienza proprio per ereditare queste promesse meravigliose. Quindi questo è molto importante, capire che la fede non è una tecnica, non è un modo di dire, non è un metodo, non è uno slogan di dire nel nome di Gesù. Non è qualche cosa di magico, ma è una certezza che Dio vuole costruire nel tuo interiore, nel tuo intimo, sulle sue realtà, su quello che Lui non solo è, ma su quello che Lui ha fatto dentro la tua vita. E allora quando, ecco, facciamo l'esempio applicato all'accettazione di se stessi, facciamo un esempio di come la fede può portarti e preservarti da tanti problemi. Se tu veramente per fede riesci a capire, ad accettare, a credere che Dio ti ama e che per Lui hai un grande valore, quando verrà il momento in cui qualcuno, la tua testa, cioè, situazioni particolari, ti proietteranno un'immagine completamente distruttiva e sbagliata, tu non andrai in forte crisi. Certo, sul momento sarai turbato, vedrai certe persone che magari non si accorgono di te o che magari ti disprezzano. Però se questa fiducia nel valore che hai per Dio ha prodotto questa certezza interiore dentro di te, questo ti farà male, ma non ti manderà in crisi. Se invece è qualcosa di appiccicato, appena qualcuno ti proietterà un'immagine diversa, tu andrai in crisi, non crederai più in questo valore che hai meraviglioso, e allora te la comincerai a prendere con quella persona perché ha osato dubitare del tuo valore. Oppure avrai altre reazioni depressive di tanti generi che sono un indice del fatto che ancora prendiamo troppo sul serio le circostanze, le nostre emozioni, le nostre sensazioni, cioè crediamo di più, per dirla in parole più semplici, alle nostre sensazioni, alle nostre emozioni che a quello che Dio dice. Cominciate a capire cosa significa fede. Fede significa questa certezza interiore che crea questo atteggiamento di riposo in cui tu sei sereno, sei sicuro, ti senti amato, ti senti accettato, e anche quando ci sono delle circostanze in cui ti sembra che Dio non ti ama, ti sembra che le circostanze proprio ce l'hanno sempre con te, ti sembra che tu sei quasi una persona particolare per andare sempre in fallimento, invece di ascoltare queste sensazioni, queste proiezioni, cioè cominci e continui a mantenere, pur soffrendo, questa certezza interiore, questa sicurezza che la tua fede ti fa mantenere. Non so se è chiaro questo concetto. Andiamo avanti, quindi dicevo, il cristianesimo non è una religione, e questo l'abbiamo affermato in questi studi di questa mattina, cioè il tentativo di procurarci l'approvazione di Dio con il nostro operato. Questa è la grossa trappola, la trappola più grande di tutti i sistemi religiosi, cioè questo tentativo di procurarci l'approvazione di Dio attraverso quello che noi facciamo. Abbiamo detto che il cristianesimo non è questo, ma è quello che Dio ha fatto per noi, Dio che ha dimostrato il suo amore, perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi, Dio che ha tanto amato il mondo, che ha mandato il suo unigenito figliolo Gesù, affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna. È la dimostrazione, la buona novella, non è il nostro curriculum in cui scriviamo tutti i nostri meriti, dice, come se quando uno si deve presentare a fare dei concorsi, uno scrive il curriculum, allora ha fatto questo, è stato così, è stato là, è stato qua, ha fatto queste pubblicazioni, ha superato questi esami, ha diretto qua, ha diretto là. Per Dio il nostro curriculum, se dovesse prenderlo in considerazione, sarebbe un curriculum da non guardare, è meglio non guardarlo, perché ripeto, Dio non guarda l'esteriore, non guarda i titoli, ma guarda l'intimo. E allora nessuno di noi credo che potrebbe invocare il suo curriculum se è onesto e se è sincero. E allora comprendiamo che è importante quello che lui ha fatto per noi. E quindi la santità che Dio ci richiede non è una santità artificiale, non è quindi mettiti la maschera, l'habitus esteriore di un santo, poi secondo i concetti di santità relativi a ognuno, perché c'è chi, per chi santità significa stare sempre tenebrosi così, c'è per chi significa essere gioiosi, c'è per chi significa stare isolati, c'è per chi significa stare con gli altri, ognuno si può costruire un suo concetto di santità, ma la santità che Dio ci chiede è l'espressione di quella santità che Lui ci ha donato. Comprendete quindi che quando Dio ci dice siate santi, ci sta cercando di dire scoprite ed esprimete questo dono meraviglioso che io vi ho fatto, questo cuore nuovo che ho messo in voi e che ha le caratteristiche di giustizia, di santità, di purezza, questo cuore che io ho messo in voi avete bisogno di scoprirlo, di crederci prima, e attraverso la vostra fede questa realtà passerà nella vostra vita di ogni giorno. E questo è importante. Infatti, se no ci sono tante scritture che ci sembrerebbero strane, perché sembra che qualche cosa è avvenuta e deve avvenire. Cioè nel messaggio del Vangelo, nel messaggio della Bibbia, sembra che c'è una cosa che è avvenuta e che deve avvenire. Come a dire, siamo giusti, ma dobbiamo progredire nella nostra giustizia. Siamo santi, ma dobbiamo santificarci. Siamo perfetti, ma abbiamo bisogno di raggiungere la perfezione. Ma qual è delle due cose? Sembra una contraddizione. È l'uno o è l'altro? In realtà è tutte e due le cose, perché quello che ha fatto Dio in noi è perfetto, santo, meraviglioso, giusto, viene da Lui d'altronde, quindi non può essere che così. Ma quello che abbiamo bisogno di fare noi attraverso la nostra fede è fare sì che questa realtà giusta, perfetta, santa, meravigliosa che Dio ha messo in noi come un dono del suo amore si possa esprimere attraverso la nostra fede nella nostra vita. E questo lo vediamo in tante parti, una sola ne voglio leggere. In Romani, al capitolo 5:17, Paolo scriveva: perché se per il peccato di quell'uno, sta parlando di Adamo, la morte ha regnato mediante quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia. Vediamo qui. Quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia. Se tu ti sei stancato di essere giusto con le tue forze, il dono della giustizia è pronto per te. Questo dono che puoi ricevere per fede, questo dono che attraverso Cristo ti viene imputato, cioè viene dato a te la giustizia, e attraverso questo, dice, regneranno nella vita di quell'uno che è Gesù Cristo. Quindi vediamo che questa natura è una natura di giustizia, è una natura perfetta, dicevamo poco fa, è una natura giusta e va realizzata per fede. Ricordiamoci il rimprovero di Paolo ai Galati, lo leggiamo un attimo velocemente, al capitolo 3 dei Galati, così Paolo rimproverava questi credenti, i quali avevano iniziato bene, avevano cominciato veramente per fede, ma ora si stavano perdendo, stavano entrando in delle trappole particolari. Voglio leggervelo in questa versione, Galati 3, dice in questa maniera, potete seguire me se non lo prendete, sciocchi Galati, chi vi ha incantato in questo modo? Proprio voi, che avevate così chiaro il significato della morte di Gesù, come se vi avessi messo davanti agli occhi un dipinto di Cristo stesso in croce. Vorrei soltanto chiedervi questo. Avete ricevuto voi lo Spirito Santo perché avete ubbidito alle leggi ebraiche? Naturalmente no, perché lo Spirito Santo è sceso su di voi solamente quando avete conosciuto Cristo e avete avuto fede in Lui per essere salvati. E allora, siete diventati completamente matti? Se l'ubbidienza alle leggi ebraiche non vi ha dato la vita spirituale prima, che cosa vi fa pensare che vi possa migliorare adesso? Come a dire, se prima che vi sforzavate di adempiere le leggi ebraiche eravate sotto la maledizione, che senso ha ora che avete ricevuto veramente la grazia, la perfezione, la legge, il cuore nuovo, diciamo stamattina, dove le leggi sono scritte dentro, ora che avete ricevuto questo cuore, perché cercate nuovamente di raggiungere la perfezione solamente cercando di seguire delle regole esteriori? Avete sofferto tanto per il Vangelo? Possibile che ora buttiate tutto a mare? Non posso crederlo. Ve lo chiedo di nuovo, diceva Paolo. E forse perché cercate di ubbidire alle leggi ebraiche che Dio vi dà lo Spirito Santo e compie dei miracoli fra di voi? E forse c'è come un risultato della vostra obbedienza? E forse perché voi lo potete meritare, diceva Paolo, e forse perché voi volete veramente dire, Signore, io ho fatto questo, quindi tu mi devi fare questo? E forse questo è il rapporto che cercate di stabilire con Dio? O piuttosto perché, dopo aver ascoltato il Vangelo, avete confidato completamente in Cristo? E infatti Abramo fece la stessa esperienza. Dio lo considerò degno del cielo soltanto perché credette nelle sue promesse. Dice l'altra versione, Abramo credette e ciò gli fu messo, gli fu accreditato come giustizia. La giustizia che si ottiene non per mezzo della legge, non per mezzo dell'obbedienza, delle regole, ma per mezzo della fede in Cristo Gesù. E i Galati stavano correndo questo rischio, stavano cercando veramente di nuovo la perfezione con la carne. Quindi perfezione sì, Dio l'ha messa in noi, vogliamo sicuramente realizzarla anche nella nostra vita pratica, perché sarebbe assurdo che dentro siamo meravigliosi, perfetti, e che nella nostra mente restiamo sempre una frana completa, restiamo sempre depressi, angosciati, distrutti, fragili. Chiaramente questa perfezione che Dio ha messo in noi non è tanto per dire sono ricco ma intanto muoio povero, ma è perché veramente attraverso la nostra fede, diciamo in questi studi, questa perfezione meravigliosa, dono dell'amore di Dio, diventi la nostra vita, diventi una realtà di trasformazione per la nostra personalità. Questo è importante, quindi non ci sono nuove regole. Paolo esortava tutti i leader della Chiesa primitiva, li affidava, diceva, vi affido alla parola della sua grazia. Prendere il cammino cristiano come un cammino di legge ci ucciderà. La legge, abbiamo detto, la lettera uccide, lo spirito vivifica. La lettera uccide. Perché? Perché la lettera, la legge, non ha la capacità di cambiare la nostra vita. Infatti quelle persone che entrano in questa trappola di imporsi delle leggi più rigide, quando sbagliano di più, finiscono per entrare in una trappola incredibile. Più sbagliano, più si impongono una legge, più poi sbagliano, più si impongono una legge ancora più dura, poi si cominciano ad autopunire perché non sono stati in grado di mettere in pratica quella... E diventa una trappola tremenda in cui realmente alla fine le persone sincere scoppiano, non ce la fanno più. Ecco perché la legge diventa una trappola sottile, la legge diventa una trappola molto elaborata, ma che ci può distruggere se non comprendiamo che quello che era impossibile alla legge, Dio l'ha realizzato in un'altra maniera, dandoci Lui una nuova natura che ha questa potenzialità, dicevamo stamattina, di sviluppare queste caratteristiche meravigliose di pace, di libertà, di amore. Quindi prendere questo cammino cristiano come un cammino di legge ci ucciderà. Perché l'ubbidienza ai comandamenti, vero è che la Bibbia ci parla di ubbidienza ai comandamenti, ma cerchiamo di capire cosa significa allora in questa ottica ubbidire ai comandamenti. Se i comandamenti di Dio, dicevamo, non sono più delle leggi esterne, scritte in un posto, e tu che sudi sette camicie, come magari stiamo sudando un po' noi per il caldo, per cercare di metterli in pratica, se non è più così, questo era nel vecchio patto si diceva chi mette in pratica la legge, cioè chi obbedisce alla legge, vivrà per la legge. Ma nel nuovo patto obbedire alla legge non significa più obbedire a qualche cosa di esterno che ti dice devi fare così, ma siccome la legge, abbiamo letto nei profeti Ezechiele e Geremia, è stata scritta nei nostri cuori, è stata messa dentro di noi, in realtà obbedire alla legge si trasforma in obbedire alle inclinazioni della nostra nuova natura, obbedire alla pace che Dio ha messo in noi, obbedire alla gioia che Dio ha messo in noi. Cioè non è un'obbedienza a qualche cosa di esterno, ma è l'obbedienza a una realtà meravigliosa, spirituale, che Dio ha messo in noi. Allora noi possiamo decidere di promuoverla, di crederci e di obbedire quindi all'amore che ci spinge poi. Non so se è chiara la differenza. Non è una legge che dice devi fare questo, ma una legge che dice puoi fare questo, perché io, come se dicesse il Signore, ho messo questa potenzialità dentro di te. Io ho messo l'amore, è come se ti dicesse Cristo, che è il primo frutto dello Spirito, e se tu credi, prima fase, non se prima lo senti, se prima lo credi, questo amore si comincerà a evidenziare nella tua vita. A quel punto, nel momento in cui si evidenzia, tu puoi obbedire, cioè l'amore dentro di te ti dirà fai questo, ma l'amore ti dirà fai questo, non tu dirai siccome Dio mi dice che devo amare, purtroppo anziché romperti la faccia devo sorriderti, sono cristiano quindi, o dice ringrazio Dio che sono cristiano, sennò a questo punto ti avrei già fatto a pezzi. Non è questo il tipo di amore che Dio vuole ottenere da noi. Lui ha messo questa potenzialità in noi, e allora obbedire all'amore non è questa obbedienza esterna, ma è questa obbedienza che si ha dopo che per fede scopriamo questo amore comincia a diventare una realtà che ti spinge senza che tu capisci, veramente che ti costringe. L'Apostolo Paolo diceva l'amore di Dio mi costringe. Allora a quel punto puoi decidere di seguire questi impulsi di amore che vengono dal tuo spirito, attraverso lo Spirito Santo, o seguire gli impulsi della tua carne. Ma io so che poi diventa molto facile, perché gli impulsi vengono dal di dentro. L'amore non è uno sforzo, non è una maschera, non è un formalismo, non è un meccanismo di difesa, ma è quello che Dio ha messo in te. E quando attraverso la fede tu lo cominci a vedere, automaticamente questo amore ti dà come dei comandi, ma non sono dei comandi pesanti, non sono dei comandi gravosi, come i comandi che vengono dall'esterno, ma sono dei comandi leggeri, e questo ce lo spiegherà infatti l'Apostolo Giovanni, dicendo che i suoi comandamenti, in questa ottica nuova, non sono più pesanti, non sono più gravosi. E perché? Dirà lo stesso Apostolo Giovanni, perché quello che è nato da Dio vince il mondo, cioè questo tipo di tesoro, questo tipo di realtà che Dio ha messo nella tua vita vince le circostanze, perché già è vittoriosa e tu semplicemente hai bisogno di crederci, e man mano che ci credi, e poi di obbedire all'amore che si va sviluppando, alla pace che si va sviluppando, e man mano che l'amore si sviluppa da te, ti verrà semplice obbedire, non sarà una cosa tremenda, perché tu dirai, Signore, il tuo amore in questo momento mi porta a sorridere, ad amare chi mi sta disprezzando. Lo voglio fare, certo, cioè ci vuole una nostra adesione, cioè la volontà è necessaria, ma non è sufficiente. Questo è un concetto importante. La volontà di amare, la volontà di avere pace, la volontà di avere pazienza, la volontà di sviluppare i frutti dello Spirito è un requisito fondamentale, ma non è sufficiente. La volontà sola
non farà venire fuori l'amore dalla tua vita. Signore, io lo voglio a tutti i costi, voglio veramente amare i miei fratelli, voglio sopportare, voglio avere pazienza, voglio non invidiare. Il Signore ha detto, ok, va bene, questo lo capisco, però anziché dire voglio, comincia a dire credo che lo posso fare, credo veramente che questa energia, Signore, tu l'hai messa in me, credi, ti dice il Signore, perché attraverso la fede, questo tesoro della sua grazia diventerà qualcosa di più evidente e poi diventerà operante, perché mano a mano che la tua fede porterà fuori l'amore, questo amore si manifesterà. Non hai bisogno di dire, aspetta, devo andare a leggere le 10 regole dell'amore, cosa devo fare per amare? No, l'amore è qualcosa che è già scritta dentro il tuo cuore. Quando uno ama, dice la scrittura, ha adempiuta tutta la legge. Non c'è bisogno di andare a vedere, aspetta, ma questo di fare, che dare uno schiaffo è proibito o è permesso dalla Bibbia? Dice, oppure fare questo, quando noi scopriamo questa energia, questa realtà dentro di noi, non c'è più bisogno, perché la parola scritta diventa una parola vivente in noi e operiamo in una maniera diversa, operiamo spinti da questo amore, operiamo spinti da questa pace, operiamo spinti da questa gioia che attraverso la fede possono veramente venire fuori da questo tesoro che Dio ha messo in noi e diventare delle spinte, delle caratteristiche della nostra nuova vita. Della nostra nuova vita non di dentro, perché già di dentro è così, ma di fuori. Cioè che queste caratteristiche non siano solamente delle potenzialità che tu ti tieni dentro e dici grazie a Dio che dentro di me c'è l'amore, grazie, però dice nella mia testa voglio continuare invece a odiare, voglio continuare, però grazie. No, ma queste potenzialità scoprirai che attraverso la fede diventeranno delle realtà tangibili e tu diventerai una persona di pace, di amore, di gioia, di dolcezza. E tu dici, io così, così nevrotico, così assurdo, così, tu, perché non te lo devi inventare, perché non ti devi autosuggestionare, ma devi scoprire, hai bisogno di scoprire attraverso la fede questa realtà perfetta, meravigliosa della gloria di Dio. Quindi dicevo, l'ubbidienza in questo senso non riguarda quindi un codice morale esterno, ma è un'ubbidienza alle nostre nuove qualità di uomini nuovi, alle nostre potenzialità meravigliose, ubbidienza alle inclinazioni del nostro spirito, e in ogni caso l'ubbidienza non è quindi un mezzo per raggiungere il risultato. Tante volte vogliamo mettere il carro davanti ai buoi. Sapete cosa succede? Pensiamo, Signore, più ubbidisco, più l'ubbidienza è un risultato della nostra comunione con lo Spirito Santo, è un risultato della nostra vita spirituale, è un risultato della nostra fede. Non so se è chiaro questo concetto. Non è qualche cosa per produrre fede, l'ubbidienza. Tante persone dicono e cadono in quella trappola di pensare che la fede significa fare qualche cosa, come a dire, Signore, io credo che tu mi hai guarito e per dimostrarti che io credo non prendo più medicine, e poi muoiono. Se loro pensano che il fatto di fare una dimostrazione esterna sia espressione necessariamente di fede, ma non significa niente. La fede vera produce un risultato, ma se tu vuoi il risultato, lo vuoi ottenere prima, non è detto che hai avuto fede. Infatti ci possono essere opere che non nascono da fede. E c'è tutto un dialogo, un discorso bellissimo di Giacomo, ma lo vedremo nello studio successivo, dove qualcuno dice che si può avere fede, ma senza le opere la fede non serve a niente, e qualcuno può mostrare opere, ma le opere senza la fede non significano niente. Infatti quello che vale è una fede operante, fede che produce veramente risultati. Dicevo quindi, in ogni caso, l'ubbidienza non è quindi un mezzo per raggiungere, come dire, Signore, ubbidisco a questo comando, ubbidisco a quest'altro e quindi otterrò. Tante persone, sapete, vanno in una crisi tremenda per questo, perché dicono, ma io ho fatto questo, ma io ho messo in pratica questo, ma io ho fatto quest'altro, ma io ho ubbidito a quello che mi diceva il responsabile, il sacerdote, ma io ho ubbidito a quell'altro, e perché sono sempre più in crisi? L'ubbidienza ai comandamenti di Dio è un risultato, è il miracolo della fede nostra che comincia a scoprire queste potenzialità nuove e allora miracolosamente cominciamo ad ubbidire all'amore, alla pace, alla gioia, alla libertà, alla dolcezza, alla pazienza, miracolosamente, non perché abbiamo fatto un corso di autosuggestione di come sopportare la suocera. Se forse faranno dei corsi particolari, perché sembra che questa sopportazione sia una delle più difficili. Sembra che qualcuno le considera delle croci. Questa croce, ma quella non è una croce. Non sono questa la croce che Dio ti vuole dare. La croce non è qualche cosa che tu hai per forza. Infatti dice la scrittura, chi non prende la propria croce, ma tu non puoi decidere di prendere o non prendere. Quando è la tua suocera ce l'hai, non è che o la prendi o non la prendi, è sempre tua suocera. La croce è qualche cosa che tu scegli deliberatamente per amore del Signore di prendere. La croce non è una malattia, perché quella malattia ce l'hai, non è che puoi decidere la prendo o non la prendo. Quella la prendi, se ce l'hai, ce l'hai. È qualche cosa che volontariamente, per amore di Dio, puoi prendere la persecuzione, quella sì, perché potresti decidere di non prenderla e fare finta di niente, potresti dire va bene, potresti fare finta di niente, potresti vergognarti di Dio di fronte agli uomini, non prendere questa croce della incomprensione. Questa sì che è una croce, per esempio, che puoi decidere di prendere o di non prendere, e Dio ti invita a prenderla però, perché quella veramente sarà una tua liberazione, una tua veramente guarigione. Dicevo quindi, ribadiva Paolo, lo leggiamo un attimo in Galati 5:1, cercheremo di spiegare questo, ci avviamo verso la fine di questo studio, cercheremo di spiegare quello che Paolo vuole dire, sempre ai Galati, che erano molto in problema per questa trappola legalistica. Cristo ci ha liberati affinché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il gioco della schiavitù. Ecco, dice Paolo, io vi dichiaro che se vi fate circoncidere, cioè che se cominciate a cercare delle formule esteriori, cercate delle regole, Cristo non vi gioverà a nulla. Cioè, se invece scoprire questo tesoro che Dio ha messo in voi, cominciate nuovamente a crearvi delle regole, degli equilibri, delle morali che non hanno niente a che fare con questa realtà, Cristo non vi gioverà, ma non perché non vi gioverà perché non vi vuole giovare, ma perché Cristo ha messo dentro di voi una cosa meravigliosa, ma voi anziché attingere a questo tesoro, a questa dispensa, continuate ad attingere a tante cose che non hanno niente a che fare con questo deposito di potenzialità meravigliose. E infatti poi va avanti, al verso 4 dice, voi che volete essere giustificati per la legge avete rinunziato a Cristo, siete scaduti dalla grazia, poiché infatti quanto è a noi, cioè per quanto ci riguarda, dice l'apostolo Paolo, è in spirito e per fede che aspettiamo, dice la traduzione esatta greca, la speranza della giustizia, perché quanto è a noi, diceva Paolo, è per fede, uno, in spirito, cioè in questa rivelazione, in questa consapevolezza del nostro spirito nuovo, che aspettiamo la speranza della giustizia. Cosa significa? C'erano persone probabilmente che si erano stancate dei loro sbagli, e non è che era sbagliato questo, avevano detto no, ma io non voglio essere più così, voglio superare questo problema, però anziché capire che il superamento di questo problema avveniva sempre attraverso un processo di fede, quindi che la giustizia che Dio aveva messo in loro si poteva esprimere nella loro vita solamente attraverso la fede, probabilmente avevano cominciato a dire, ah ma forse non sono perfetto perché non faccio questo, allora avevano cercato di fare questo, forse cercherò questo rimedio, forse andrò da quella persona, forse troverò un qualcuno che mi ipnotizza così mi leverò qualunque problema, forse tante soluzioni non volte a scoprire questa sorgente della potenza dell'amore di Dio, ma umane, ma quanto è a noi, diceva Paolo, è per fede e in spirito che aspettiamo la speranza, qua la chiama la speranza della giustizia. Cosa significa questo, fratelli? Cioè che questa giustizia che Dio ha messo dentro di noi, questa giustizia meravigliosa, che tante volte non riusciamo subito a realizzare, anzi nelle nostre azioni tante volte siamo ancora ingiusti, siamo ancora peccatori, ma questa giustizia, qua dice, la aspettiamo per fede che aspettiamo la speranza della giustizia. Sembra strano, cita tre cose, per fede che aspettiamo la speranza della giustizia. Noi abbiamo detto che la speranza è un gradino precedente alla fede. Infatti la fede è certezza di cose che si sperano. Ma qua vediamo che Dio ci chiede di avere fede nella speranza. Cioè, quando non possiamo ancora avere quella fede che produce il risultato subito, perché quando tu credi, questo amore, questa pace, questa guarigione viene nella tua vita. C'è un momento in cui la fede scatta, fa contatto nella tua vita e quel risultato che stavi aspettando avviene. Quella guarigione che hai tanto magari desiderato viene perché la tua fede ha fatto contatto. Ma tutte quelle cose che non vengono subito, come le raggiungeremo? Con altri sistemi? No. Abbiamo fede? Aspettiamo? Dice, perché quanti a noi è in spirito per fede che aspettiamo la speranza della giustizia, cioè che quella giustizia, quel miracolo che ancora non riusciamo a credere, quel cambiamento della nostra vita che ancora non riusciamo a determinare, intanto lo speriamo però. Non dobbiamo entrare in disperazione e quindi cercare altri sistemi per risolvere i nostri problemi, ma lo speriamo. E la speranza è una virtù importantissima, è una delle tre virtù teologali, se non ricordo male, fede, speranza e carità. E credo che tante volte è molto sconosciuta, insistiamo troppo sulla fede e poco sulla speranza, ma tutte quelle cose che ancora non abbiamo realizzato, perché la nostra fede non ha ancora fatto contatto, è piccola, si sta sviluppando, può crescere, ma ancora non riesce ad attingere quei tesori meravigliosi, ancora non riesce a prendere pace, gioia, da questo deposito meraviglioso dei sentimenti di Cristo che è dentro di noi, tutte quelle cose che ancora non abbiamo prodotto, non abbiamo potuto dimostrare, perché la fede è dimostrazione di cose che non si vedono, Dio ci sta chiedendo di sperarle. Dio ci sta dicendo non entrare in disperazione, come se questo non potesse avvenire, come se questa giustizia che ho messo in te non si manifesterà mai, perché tu sarai sempre il solito fallito, ma spera e lascia che la speranza sia un'ancora ferma per la tua anima, per i tuoi sentimenti, un'ancora che ti trattenga e che non ti faccia andare in disperazione quando vedi che tutto non si realizza, quando vedi che sembra che le promesse di Dio tardino, ma Dio è fedele. Dice una scrittura, possiamo ritenere con fermezza la confessione della nostra speranza perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Dio è fedele, non è possibile che si sbaglia. E se lui questa sera ti sta facendo vedere che dentro di te c'è questa identità nuova, se lui te lo sta attestando con la Bibbia, lo Spirito Santo sta cercando di dirtelo, non è possibile che questo non è reale, ma più che altro è importante che tu ed io cominciamo a crederci affinché questa realtà meravigliosa diventi una dimostrazione visibile, una dimostrazione reale, evidente, di cambiamento nella nostra vita, di guarigione dalle nostre malattie. I comandi, in questo senso diciamo, non sono più pesanti, ma diventano promesse. Ecco, voi trasformate il concetto di comandi in promesse di quello che riuscirà a succedervi di meraviglioso solamente se potete credere. Ecco, i comandi non sono più qualche cosa che ti impone, ma sono come una qualche cosa che ti dice: Dio ha fatto questo, Dio ha promesso questo. Allora trasforma, cambia quelli che sono i comandi in promesse di quello che lo Spirito Santo saprà fare nella tua vita solamente se tu cominci e continui a perseverare nella fede. Allora il tutto cambia, perché cominceremo a sperimentare una vittoria sul peccato sempre più reale. E leggiamo l'ultimo versetto in Romani, al capitolo 6, verso 14. Sapete, molte persone scambiano il messaggio della grazia, hanno paura del messaggio della grazia, perché pensano che se a una persona gli togliamo quella paura di sbagliare, di cui parlavamo stamattina, questo indurrà quella persona a sbagliare di più. È come a dire che se tu a una persona non la minacci più, lei si sente libera di fare quello che vuole. Questo è il ragionamento umano. E forse per un certo senso c'è una punta di verità. Tanto è vero, che mi ricordo allora quando a Villafranca la prima volta abbiamo parlato della grazia, abbiamo parlato della prima manifestazione della grazia di Dio in noi, del primo effetto di percepire la grazia, abbiamo detto che tante volte la prima cosa che succede nella nostra vita quando comprendiamo la grazia di Dio è quella di peggiorare. Ma com'è possibile? È quella veramente di gettare giù le maschere. E perché questo? È molto chiaro. Lo capiamo anche nei nostri rapporti quotidiani. Perché secondo voi tra marito e moglie si litiga di più? Perché uno in un certo senso si sente accettato già dagli altri, dall'altro, e quindi non tiene la maschera quando arriva a casa. Se c'è aggressività la scarica tranquillamente. Anzi, giustamente di solito il marito dice alla moglie: se non la scarico su di te, su chi la devo scaricare? Sul capo ufficio la posso fare. Non abbiamo parlato di questo meccanismo di difesa. Se la scarico su quello, con quello non posso parlare, almeno sorbiscitela tu. Infatti tra marito e moglie spesso c'è uno scarico reciproco, perché sono due persone che hanno la sicurezza, oggi non tanto, perché voi sapete che anche la crisi del matrimonio, della famiglia impera, ma hanno la sicurezza di essere accettati, cioè che se io ti scarico la mia aggressività, cioè tu magari ti arrabbi a tua volta, ci scarichiamo a vicenda, ma di solito non te ne fuggi di casa, non te ne vai, perché c'è quell'impegno di accettazione reciproca, per cui ci sentiamo accettati anche nei nostri lati negativi. E infatti solamente a casa tante volte noi siamo noi stessi. E bisogna chiedere a moglie o a marito per sapere qualche cosa sulle nostre caratteristiche più reali. E quando quindi con Dio, in realtà noi tante volte recitiamo pure con Lui, perché non ci sentiamo accettati, quindi dobbiamo cercare di fare finta di essere buoni, di fare finta di essere religiosi, di fare finta di non avere odio, di non avere risentimento. Quando invece scopriamo che Dio ci ama, nonostante tutto, è come se un momento ci rilasciamo e diciamo: Signore, allora non devo avere paura di vedere che dentro di me c'è anche questa reazione negativa, non devo avere paura di vedere queste difficoltà, queste negatività che sono nella mia vita. E quindi come se per un momento la smettessimo di recitare e ci rendiamo conto quindi di tutti quegli aspetti negativi che prima abbiamo nascosto, pensato di nascondere pure a Dio. Dio li vedeva anche prima, però in quel momento è come se noi stessi ci lasciamo andare per un momento, però è un processo momentaneo, in attesa veramente di esserne liberati. Ecco, io non sto dicendo a questo punto che il fatto di scoprire la grazia ci fa peggiorare momentaneamente e ci fa rimanere peggiori, ma ci fa veramente prendere coscienza di quelli che sono i reali problemi che per tanto tempo non abbiamo voluto vedere, perché ci sentivamo imbarazzati se li vedevamo. Dio ora ci dice che ci ama nonostante tutto. Allora, Signore, grazie veramente che Tu mi ami, anche se sono uno sfascio totale. Però questo non deve diventare una specie di ma di allora rimango uno sfascio. Ecco, la grazia di Dio è qualcosa che abbiamo bisogno di ricevere, non in vano, abbiamo bisogno di collaborare con la grazia di Dio. Però dicevo, in questo senso, molte persone hanno paura di parlare della grazia perché pensano che i loro discepoli, quelle persone che li seguono, se si parla della grazia di Dio, in qualche modo prenderanno questo come un discorso si può fare tutto, tanto hanno trasformato il concetto della grazia in un concetto di libertinaggio, in un concetto, ma non è questo. Io vi dico che è precisamente il contrario. Chi scopre la grazia di Dio veramente guarisce, migliora, supera i propri problemi, vince sul peccato. Chi invece sta cercando di vincere il peccato con la legge sbaglia e pecca di più, dice sempre al contrario, dice: ma come, quelli che hanno delle leggi più rigide? Sì, perché la legge in realtà poi eccita il peccato, sviluppa la ribellione, mentre la grazia ti porta a scoprire che questa vittoria Dio te l'ha dato. Infatti questo versetto dice: perché il peccato non vi dominerà più. E perché questo? Perché non siete più sotto la legge, ma siete sotto la grazia. E questa è la rivelazione meravigliosa. Dio ti dice che tu puoi essere liberato dal peccato non perché stai seguendo una legge ancora più rigida e ti stai imponendo un comportamento ancora più io devo così, guai a me se faccio così, guai. No, così non vincerai un bel niente, così prima o poi o ti verrà l'ulcera, o ti verranno malattie psicosomatiche, o ti verranno tante manifestazioni, o scoppierai e tutta l'aggressività che hai tenuta controllata si scaricherà e forse prenderai a legnato il tuo vicino di casa che non c'entra niente, solamente magari perché ti ha sbattuto la porta sul naso.
Perché questo? Ma se tu scopri la grazia di Dio, la grazia produrrà questo cambiamento meraviglioso, perché ti farà scoprire che dentro di te ci sono già queste caratteristiche di uomo, di donna nuova, di donna che può amare veramente, di uomo che può perdonare, di donna che può veramente essere, non essere invidiosa, di uomo che può essere pacifico. Queste caratteristiche sono già nel tuo deposito, Dio ti sta chiedendo di crederle. Allora, come dicevo questa mattina, cominciamo a usare al posto della logica del dovere, la logica del posso, io posso, io posso. Comincia veramente a cambiare questo atteggiamento della tua vita e questo ti porterà meno in depressione. Non dire io debbo, perché questo tante volte ti farà scoppiare, ma comincia a dire io posso, Signore, perché tu hai messo dentro di me queste risorse, io ci voglio crederle, prima ancora di sperimentarle, io voglio credere che l'amore è stato messo dentro di me. Ora, ancora di più che non sopporto più nessuno. Cioè, ma come? Qualcuno dice, ma come? Ora che non sopporto nessuno devo credere nell'amore? Sì, perché prima quando tu amavi, in realtà forse questo faceva parte del tuo amore umano. Amavi le persone più simpatiche, amavi quelli che la pensavano come te, poi hai visto che pure quelli che la pensavano come te ti hanno dato delle belle bastonate, pure quelle persone che pensavi che non ti potessero deludere ti hanno deluso. A quel punto l'amore umano finisce e a quel punto hai bisogno molto di più, ho bisogno molto di più di scoprire questa sorgente inesauribile di amore. L'amore di Dio. Ma dice come? Quando proprio non ce ne ho più? Sì, quando hai finito, cioè Dio ti sta dicendo credi che l'amore è stato sparso nel tuo cuore attraverso lo Spirito Santo. E ora avremo qualche momento di preghiera proprio in tal senso, perché vedremo che lo Spirito Santo proprio illumini dentro ognuno di noi questi tesori. Dio te li farà vedere, Dio te li illuminerà dentro. Ma questa immagine, questa potenzialità che per un momento diventerà reale, non pensare che la realizzerai domani, però cammina, comincia a camminare per fede verso la tua guarigione, comincia a credere che quelle cose che erano impossibili a tutti i sistemi di legge, a tutti i sistemi di dovere, di coerenza mentale che ti sei imposto, diventano possibili solamente se tu cominci a credere. È pazzesco, è pazzesco. La fede è qualcosa che non può essere capita. Dicevamo nello scorso seminario che solitamente gli uomini hanno due tendenze. O la tendenza magica, pensare abracadabra e non succede niente. E scambiano la fede per questo. O la tendenza di fare sforzi tremendi per arrivare chissà dove, per raggiungere degli obiettivi, per salire sull'Himalaya, andare a cogliere quell'erba particolare che si trova solo là, farla cuocere non so dove. Dei sentieri difficilissimi, mortificarsi, fare delle cose incredibili, pensando che questi sentieri di mortificazione corporale, di qualunque sistema esso sia, possono arrivare a Dio. Ma non c'entra niente, c'è una via meravigliosa, la via della fede, e non c'è bisogno di fare salti mortali per andarci, hai bisogno di credere di dentro, di credere veramente, di credere, di lasciare che lo Spirito Santo ti guidi in questo cammino, di scoprire che puoi ogni cosa in virtù di colui che ti ha amato. Puoi vincere, puoi superare, puoi affrontare ogni difficoltà. Ci alziamo in piedi.